E intanto chiamo uno storico dell'arte, Stefano Zuffi, che ci parla cibo e arte, convivi e cucini tra simbolo e realtà. E abbiamo alcune curiosità, magari aiuteranno queste nostre curiosità, saranno introduttive. Provate a pensare quando nasce il Cuoco Star, se c'era nella storia. E poi, vi ricordate che cosa ha detto il priore? La cucina della sobrietà. Quella cucina lì però non ha fatto storie, o no? A lei la parola. Un applauso.
Subito un grosso aiuto sui tempi, perché ho bisogno di sapere quanto tempo abbiamo a disposizione, 2 ore e mezza,
e
tre
all'incirca. E se facessimo, no? Così invece, quando io a un certo punto...
Taglio, mi fa così, io capisco.
No, ma lo dico.
Va bene. Con questo ruolo di, quest'oggi possiamo dire, di moderatorte, forse. Allora... Quando ho ricevuto la telefonata da parte del Forte di Bard, che mi ha fatto particolarmente piacere per partecipare a questa giornata, mi sono trovato in un formidabile imbarazzo, perché il tema del cibo nell'arte è totale, è globale. Non esiste arte senza vita, non esiste vita senza cibo. Quindi il cibo attraversa i millenni, passa attraverso tutte le culture, viene caricato di una serie di valori. Non esiste cultura o religione al mondo che non attribuisca un valore sacro al cibo, in tutti i continenti e in tutti i millenni. Allora, quello che ho ritenuto possibile fare nel tempo a disposizione e nella pazienza di chi mi ascolta è quello di dare qualche accenno, qualche spunto, che è sempre e comunque passibile di immense sviluppi. E d'altra parte Enzo Bianchi ha già squadernato tutta una serie di argomenti e di carte che sono essenziali per ciascuno di noi e molto anche per me. Quando nasce il Cuoco Star ne parleremo tra poco. Diciamo pure che c'è qualche raro precedente già nel Rinascimento. Il cuoco dei Gonzaga ha pubblicato le ricette di corte, creando, come dire, uno dei primi storici ricettari. Oggi un ricettario che sarebbe inconcepibile dal punto di vista dietetico e del colesterolo, però è stato un primo storico esempio di questo tipo di produzione letteraria. Io inizio con questa immagine che mi è estremamente, come dire, gradita. È un dipinto che si trova, pensate, al Rijksmuseum di Amsterdam. È una delle poche opere non olandesi presenti nel Rijksmuseum, e addirittura non si sa chi sia l'autore di questo simpaticissimo dipinto, probabilmente un pittore spagnolo, che ci presenta un paffuto e soddisfatto capo cuoco che ci offre un piatto di gazpacho, una ciotola di gazpacho. Vedete che le tradizioni a volte possono essere anche utili per cercare di capire l'attribuzione di un'opera d'arte. Ripeto, questo è un dipinto di cui tenacemente rimane ignoto l'autore, nonostante varie ipotesi, ma sappiamo che è spagnolo perché ci sta proponendo una fondina, una scodella di gazpacho che supponiamo, speriamo, ci auguriamo sia freddo, perché ricordiamoci anche che la buona creanza a tavola dovrebbe portarci a conoscere prima quali sono le caratteristiche dei cibi anche non nostrani o dei piatti non nostrani che ci accingiamo a consumare. Per me rimane indimenticabile, molti anni fa, lo scatto di ira, quasi di come dire, di dignità offesa di un commensale italiano con cui mi trovavo a Toledo, che vedendo questa zuppa di pomodoro gelata si è sentito proprio turbato e ha fatto una scenata in cucina dicendo che era inconcepibile servirgli una minestra fredda, quando il gazpacho deve essere servito freddo. Che succedono queste cose. Nella cultura italiana si parla spesso di cibo, l'abbiamo sentita dalle relatrici che mi hanno preceduto. È vero, perché il cibo ha uno spazio, ha un posto centrale nella nostra vita. Questa è una divertentissima miniatura, pagina miniata di uno splendido codice De Sfera Mundi, cioè Così va il mondo praticamente, realizzato a Milano nella corte sforzesca, e in questa immagine, che spero riusciate a vedere abbastanza bene anche se forse un po' piccolina, sono rappresentati i grandi artisti, chi sono le persone che fanno più bella la nostra vita. E quindi ci sono i pittori, c'è un produttore di strumenti di precisione, di orologi, c'è un miniaturista, ci sono dei produttori di armature, che erano in fondo gli stilisti per uomo più importanti del Rinascimento, ma in cima a tutti, proprio al vertice di questa piramide di bellezza, è la tavola imbandita e il cuoco che si avvicina con passo felpato ai convitati portando una nuova pietanza. In realtà le cose hanno cominciato ad avere una svolta molto profonda con questo signore, Marie-Antoinette Carême. Questo Carême era un ragazzo analfabeta, veniva proprio dal più umile proletariato parigino nel periodo della Rivoluzione francese, ma aveva talento, aveva un talento per la cucina, anzi per la pasticceria, e Carême è stato colui che ha inventato quello di cui ci hanno parlato le relatrici precedenti, cioè prima di mangiare si guarda. Prima di assaporare un cibo lo si gusta con gli occhi. Carême ha inventato la haute cuisine, haute, alta, perché i piatti erano alti, appunto, venivano costruiti proprio come delle strutture architettoniche, e questo Carême, appunto, partito da una condizione di analfabetismo, è diventato talmente grande e importante da aver avuto un vero e proprio ruolo nella storia. Nello sfascio dell'impero napoleonico, nel dramma della Francia sconfitta, Talleyrand, il grande diplomatico, capisce che uno dei modi per salvare il destino della Francia è quello di blandire, di accarezzare le grandi potenze vincitrici, e al congresso di Vienna porta con sé Carême e organizza delle cene talmente sontuose, talmente appetitose, che i diplomatici delle altre nazioni non se la sentono di infierire contro Talleyrand e contro la Francia, e quindi la Francia esce sconfitta, sì, ma certamente non umiliata dal congresso di Vienna. Se i tedeschi avessero avuto dei bravi cuochi, forse la pace di Versailles sarebbe stata meno dura nei loro confronti dopo la Prima Guerra Mondiale. La Francia poi produce anche questo trattato straordinario, la Physiologie du goût, ou Méditation de gastronomie transcendante. Fantastico, meditazioni di gastronomia trascendentale. Avremo un filosofo questo pomeriggio, ma tutto sommato il primo vero filosofo del cibo è stato Brillat Savarin, che in questo ponderoso trattato in due volumi inserisce numero 3, sole 3 ricette. Quindi Brillat Savarin è considerato uno dei grandi diciamo archetipi della cucina, ma in realtà la sua è una cucina più filosofica che non concreta. La concretezza viene da Pellegrino Artusi, anzi qui bisognerebbe usare un po' un accento un po' emiliano, perché Pellegrino Artusi, anzi romagnolo di Forlimpopoli, Pellegrino Artusi invece fa esattamente l'opposto, cioè inserisce centinaia di ricette in questo suo manuale, che è stato uno degli assi portanti delle famiglie italiane per alcune generazioni. Era un classico regalo di nozze che veniva fatto alle ragazze che si sposavano. Attenzione al titolo: la scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Ecco, io questo trovo che sia bellissimo, questo binomio della scienza e dell'arte, aggiunge, manuale pratico per le famiglie compilato da Pellegrino Artusi, 790 ricette, un numero notevole. In appendice la cucina per gli stomachi deboli, comunque c'è anche questa appendice interessante. Allora, queste sono un po' le grandi basi storiche e letterarie della cucina. La figura del cuoco non ha avuto, a dire la verità, una grande fortuna nella storia dell'arte. Solo da pochissimi anni gli chef sono dei personaggi pubblici. In precedenza stavano dietro le quinte, stavano appunto in cucina. Ne abbiamo pochi casi, questo è uno dei più simpatici, devo dire anche dei più inaspettati. Il cuoco di George Washington, primo presidente americano, aveva un cuoco di colore. Forse avete visto qualche anno fa un bellissimo film sul maggiordomo della Casa Bianca. Ecco, in fondo questa è una bella diciamo storia, quella del cuoco della Casa Bianca, questo simpatico cuoco di colore, qui raffigurato tra l'altro dal miglior ritrattista americano del tempo dell'indipendenza, Gilbert Stuart, è anche l'autore del ritratto ufficiale di George Washington. Quindi interessante questo aspetto. Pochi e più tardivi sono altri esempi, questi sono due dipinti inglesi della prima metà del Novecento, ma anche divertenti, devo dire. Segnalerei questo maschilismo orribile che regna nelle cucine internazionali. È abbastanza inconcepibile il fatto che gli chef siano quasi esclusivamente maschi, mentre notoriamente la cucina si riteneva fosse il regno della donna. E devo dire che uno dei più bravi chef, più bravi anche perché poco appariscente, ma a 3 stelle Michelin ormai ben consolidate, e cioè Roberto Crippa, chef di Piazza Duomo ad Alba, dice: ma io, per quanto possa fare dei piatti belli e buoni, non batterò mai la cucina della mamma. Per tutti noi il piatto più buono è quello che ci ha fatto la nostra mamma. Quindi è un bel segno di autocoscienza anche di questo chef. La cucina può essere un lavoro faticoso e nei dipinti che ci mostrano il lavoro di cucina, in generale chi lavora in cucina non è particolarmente soddisfatto. Lo vediamo in un paio di casi bellissimi di Velázquez. Qui c'è una ragazza che sta pestando dell'aglio in un mortello. Il pestello e il mortaio, ecco, per la fretta, vede, signor moderatore, come dice, anche la crasi delle parole, cerco di economizzare anche sulle parole. Sta pestando dell'aglio in un mortaio con cui insaporire dei pesci che sono lì pronti, ma è palesemente infastidita dai consigli e dalle punzecchiature della donna più anziana, che si ritiene, come è normale, depositaria della scienza, della cucina e dell'arte del mangiar bene. E sempre Velázquez ci dà un'altra immagine di una cuoca, una servetta, forse una sguattera, in questo bellissimo quadro conservato a Dublino, che è un'altra opera giovanile di Velázquez, quando Velázquez si dedicava con particolare passione ai temi della cucina e della tavola, che erano proprio i suoi soggetti prediletti. Facendo un salto nei secoli e anche divertendoci un po', possiamo dire che la cucina si presta alle più diverse interpretazioni. Norman Rockwell, il grande illustratore americano, insomma colui che ha dato immagine all'American Way of Life attraverso molti decenni, si è senz'altro divertito nel rappresentare questo corpulento pasticcere circondato da torte glassate, non so se con o senza colla o fissativi, non lo so, ma sta consumando un magherrimo pasto di carotine leggendo nel contempo un piccolo libro che si intitola How to Diet, come fare una dieta. E poi certamente questo tema della tavola, no? Della tavola come momento di incontro, di riunione della famiglia, nell'immagine forse un pochino melensa, se vogliamo, anche un po' scontata, di Norman Rockwell è ampiamente rappresentata. Ma a proposito di tavole, le tavole sono uno scenario molto bello per l'arte. Tante opere d'arte si svolgono intorno ad una tavola, non pensate solamente all'Ultima Cena, è chiaro che c'è un soggetto religioso, un soggetto sacro, appunto l'Ultima Cena, che ha la tavolata come luogo, beh, in questo caso intensamente mistico e drammatico, ma tanti altri soggetti di banchetti. Questo è uno dei capolavori, una delle poche opere veramente di mano femminile, anche l'arte è un'altra materia terribilmente maschilista, ma questa è la regina Matilde che con le sue esperte ricamatrici ha realizzato questa tappezzeria, questo ricamo che è conservato a Bayeux e che racconta la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore. Prima di partire alla conquista dell'Inghilterra con la battaglia di Hastings c'è una specie di cena e la cena viene, come dire, ha come ospite d'onore il vescovo che et hic episcopus cibus et potus benedicit, è un latino veramente essenziale, qui il vescovo benedice il cibo e il bere e non è un'ultima cena, non è la istituzione dell'Eucarestia, è semplicemente un bel viatico per l'impresa. I cavalieri della tavola rotonda, no? È un modo anche di dire che abbiamo sempre in mente, la tavola rotonda è il luogo di riunione e anche in questo caso però di selezione e di elezione di questo gruppo privilegiato. La rappresentazione dei banchetti è un piacere quando la si incontra nella storia dell'arte, sia nelle miniature, questa è una miniatura strepitosa di Jean Fouquet, il grande pittore ufficiale del Regno di Francia a metà del 400, con la cena servita dal re di Francia, cena che è celebrata da una serie di valletti che portano questi grandi piatti e i valletti sono preceduti dallo chef, cioè il capo. Nel 400 francese si stabilisce che nelle cucine castellane, nelle cucine diciamo signorili, dove erano addette diverse persone, una di queste deve essere il capo, appunto lo chef. Immediatamente viene stabilito anche un sous-chef, un sottocapo. Lo chef di solito non è uno specialista di un settore della cucina, il sottocapo viene di solito scelto fra due specialisti, o il rôtissier o il saucier, quello che prepara le salse. Il rosticciere e il salsamentiere sono considerati i numeri due, più o meno alla pari, della cucina. Poi abbiamo dei dettagli deliziosi, le gran mangiate, altro che sobrietà, i grandi banchetti signorili erano l'opposto, erano l'antitesi, vorrei dire erano quasi l'esorcismo nei confronti della sobrietà. La sobrietà era obbligatoria, era necessaria, non era una condizione di scelta, era una condizione diffusa, ma quando c'era l'occasione ecco che si esondava, ecco, nel cibo. E la cucina antica era una cucina pesante, di sapori molto forti, molto caratterizzati, molto speziati e come ci dimostra questo affresco che è conservato a Monza nella cappella della regina Teodolinda, un importante ciclo di pittura diciamo tardogotica, c'era un trucco, in tavola venivano distribuite delle ciotoline con dei confetti o delle mandorle che venivano mangiati tra una portata e l'altra proprio per togliere dalla bocca il cibo, il sapore troppo forte. Ma possiamo andare avanti ad infinitum, vedendo come la cucina ci dà anche buoni consigli. Questo è un delizioso trittico conservato, un particolare di un delizioso trittico conservato ad Asciano, in provincia di Siena. Il grande valore dell'arte italiana consiste nella sua diffusione sul territorio e non nella sua concentrazione in pochi grandi musei nazionali. Questa è un, come dire, un assioma determinante, fondamentale. E qui è appena nato un bambino, e che cosa si dà da mangiare alla mamma che ha appena partorito? Eccolo qua, il brodo di pollo. Questa è la ragazza che sta portando nella camera della puerpera appunto il brodo di pollo e anche un polletto cucinato. E così via, adesso non voglio annoiarvi, ma le rappresentazioni, anche quelle più popolari, che si trovano, ripeto, a volte proprio nella campagna, nei luoghi più piccoli, più dispersi, ci fanno vedere come anche nelle scene più sacre e più solenni ci possano essere dei dettagli rivelatori. L'importanza del sale, ad esempio. Perché si dice, è rimasto un modo di dire popolare, che porta male rovesciare il sale? In fondo per noi il sale non è certamente costoso, ma lo è stato per molto tempo. Il sale era estremamente costoso, prezioso, e rovesciarlo era un guaio. Oppure guardate qui che cosa si muove sulla tavola di quest'ultima cena a Monte Carasso: dei gamberi di fiume. Quindi tante volte si trovano anche dei dettagli molto particolari, e così via, possiamo andare avanti. A me preme ricordare sempre il Sacromonte di Varallo. In qualche modo io, quando parlo, ho bisogno di tirare dentro il Sacromonte di Varallo, perché mi piace moltissimo, perché adesso poi c'è la mostra di Gaudenzio Ferrari, quindi è anche un momento particolare. Ma il Sacromonte di Varallo è proprio la trasposizione in chiave monumentale ed emozionale anche della vita di tutti i giorni. Per cui, a proposito della fontina in abbinamento, in connubio con il tartufo, ebbene guardate, riuscite a vedere il taglio di fontina che c'è sulla tavola? Vedete, sulla sinistra c'è un bel triangolone, bello, guardate, questo è finto, È finto, è fatto in terracotta, è un po', vale lo stesso discorso della fotografia plastificata, però è fatto talmente bene che ci fa quasi sentire, quasi presentire, presagire l'aroma, il profumo del formaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso corro un pochino perché voglio arrivare a questo tema del banchetto, questo tema della festa. Ecco, io trovo particolarmente utile mostrare in sequenza due opere che sono state fatte esattamente negli stessi anni. Questo è un particolare della gigantesca tela con le nozze di Cana, dipinta da Paolo Veronese, un tempo nel refettorio del convento di San Giorgio a Venezia e oggi, ahimè, al Louvre. Veronese rappresenta in modo spettacolarissimo un grande banchetto di nozze in una villa veneta, tra l'altro introducendo novità delle novità, le forchette. La forchetta è l'ultima posata ad entrare in scena sulla tavola, e solo nella seconda metà del Cinquecento e in ambienti particolarmente raffinati comincia ad essere diffusa. Bene, queste sono le nozze di Cana, un pranzo di nozze dipinto ai vertici della più alta società veneziana del Cinquecento, e questo è un pranzo di nozze invece in un villaggio delle Fiandre, dipinto da Peter Bruegel il Vecchio, ed è uno dei quadri più simpatici, in cui il valore del cibo, della convivialità, della festa viene celebrato in modo disincantato e semplice. I piatti sono molto semplici, sono delle zuppe, sono delle focacce, ma sono abbondanti, ce n'è per tutti, non finiscono mai. Per questa giornata non c'è limite, e anzi si continuano a portare sempre nuove vivande. La sposa, poverina, è emozionatissima, guardate che faccino che ha, con i pomelli rossi, e le si è anche chiuso lo stomaco, perché dall'emozione lei non sta mangiando, vedete che tiene proprio le mani in mano. Lo sposo si sta ingozzando con gli occhi fuori dalle orbite invece. Quindi è divertente vedere nella stessa situazione, nello stesso contesto, le reazioni diverse anche delle varie persone. Lo ripeto, descritte con questo modo semplice, disincantato, ma estremamente affettuoso da parte di Bruegel il Vecchio. E poi ancora, questo lo so che l'avete visto. Dov'è? Tutti, insomma, le persone di una certa età sanno che era la copertina del Talismano della Felicità, il più famoso libro di ricette italiane, Ada Boni, altro regalo classico, altro mattone inevitabile nelle cucine tradizionali, che aveva introvabile, ma che aveva in copertina questo celebre dipinto di Annibale Carracci, chiamato significativamente il mangia fagioli. Infatti è questo contadino che non si è neanche tolto il cappello dalla testa, altro che l'etichetta di non fotografare i piatti, e sta mangiando la sua zuppa di fagioli, il suo piatto di fagioli, ma guardate la mano sul pane. La mano sul pane è rivelatrice, eh? Quello che si diceva prima, no? del fatto che il pane ha un valore che dovrebbe andare al di là, un valore simbolico veramente profondo. E allora, visto che tutti mettono qualche piccolo racconto biografico, lo faccio anch'io, non rivolto verso di me, anche se il pane della mia infanzia non esiste più, perché la michetta milanese non esiste più, non c'è più, è introvabile. Il racconto è quello di mio papà adolescente, alla fine della guerra, sfollato in campagna, in Piemonte, che dopo anni di guerra con la tessera va dal panettiere e gli danno un filoncino di pane bianco. Il pane bianco da anni era introvabile. Mio papà, tornando a casa con il pane che doveva servire per tutta la famiglia, ha assaggiato questo pane bianco e nella strada dal panettiere a casa se l'è mangiato tutto, e quando è arrivato a casa si è messo a piangere dicendo: non ho resistito, ho mangiato tutto il pane. Ecco, questo anche il simbolo del pane bianco, che voleva dire che la guerra era finita o stava finendo, è un ricordo di famiglia, per cui nella mia famiglia il pane, ogni briciola di pane viene conservata, viene tenuta, non si butta mai via. L'idea del paese di Cuccagna, ecco, questo è un altro tema che magari lancerei per un futuro incontro. Che cosa ci immaginiamo noi come il luogo, il paese dei balocchi, il paese di Cuccagna, no? Da Pinocchio che va nel paese dei balocchi, per un bambino sono le giostre, sono i giochi. E la Scharaffenland o l'Oileckerland per gli europei del Cinquecento, il Cinquecento è stato un secolo terrificante, pieno di guerre, pieno di contese, di litigi, di carestie, di malattie nuove che non si riuscivano a curare, ma il sogno di un europeo del Cinquecento è mangiare fino a scoppiare, avere da mangiare senza limiti. E il paese di Cuccagna è il paese dove si mangia, dove essenzialmente si mangia. La fame atavica di Arlecchino, che nasce, figura, insomma, maschera, che nasce proprio nel Cinquecento italiano, ma diciamo pure europeo, è proprio esattamente un riflesso di tutto questo. E così via. Io vi cito per esempio gli arazzi Trivulzio, gli arazzi tessuti a Milano vigevano veramente nel primo decennio del Cinquecento, conservati nel Castello Sforzesco di Milano, in cui ogni mese dell'anno è rappresentato con i cibi o con ciò che si produce o che si coltiva o che si raccoglie in quel mese. Questo è il mese di dicembre, e nel mese di dicembre nella cultura contadina è il mese in cui si macella il maiale, e quindi il giorno del macello del maiale è un giorno di festa, ma anche come dire, di grande forza. Ecco, le cucine, le cuciniere sono tante. Io amo molto questo dipinto di Bernardo Strozzi, genovese, conservato a Genova nei musei di Strada Nuova, dove c'è questa ragazza che sta iniziando a spennare un'oca in questa cucina dove ribolle un pentolone, dove fiammeggia il fuoco e dove sono già pronti i nuovissimi tacchini. Il tacchino è un animale di importazione abbastanza recente e non si sottolineerà mai abbastanza. Prima si diceva: ma noi siamo tradizionali, no, fusion, abbiamo le nostre tradizioni. Ma non dimentichiamoci che alcune delle basi della cucina italiana o europea in generale sono recenti. Il pomodoro, la patata, il mais, il tacchino sono tutti prodotti che sono arrivati in Europa dopo le scoperte geografiche, quindi a partire dal XVI secolo. L'innovazione del mais, sapete come si dice mais in alcuni dialetti lombardi? Si chiama carlun, da San Carlo Borromeo, perché San Carlo Borromeo aveva favorito, diciamo, la sostituzione di una parte delle colture dal riso al mais, per cui è rimasto addirittura il nome dell'arcivescovo di Carlo Borromeo come colui che ha introdotto il mais. Prima vi dicevo del valore sacro, no? del cibo e della tavola, ed è ovvio che nella storia dell'arte i soggetti sacri abbiano uno spazio molto importante. Infatti prima vi ho fatto vedere un quadro di Veronese dicendo è un banchetto di nozze, ma in realtà è un dipinto di soggetto sacro, appunto sono le nozze di Cana. Ecco, la cena in Emmaus è uno dei temi forse più toccanti, anche più poetici della storia del Vangelo, ma anche della storia dell'arte, e questa ne è una interpretazione celeberrima di Caravaggio, molto forte, molto intensa, ma quello che mi interessa è farvi vedere come Caravaggio si soffermi sulla tavolata. E sulla tavolata c'è del vino bianco, in questo caso, c'è il pane, c'è un pollo arrosto e c'è un cesto di frutta, molto simile a quello che Caravaggio ha dipinto in modo isolato anche nel quadro della Pinacoteca Ambrosiana. E questo cesto di frutta, vedete il piccolo trucco di Caravaggio, sporge un po' fuori dal tavolo. Vedete che non è ben collocato sulla tavola, sporge un pochino fuori dal tavolo. Questa è un espediente, un trucco straordinario che Caravaggio ha introdotto nella pittura per dare a ciascuno di noi che guardiamo quest'opera un senso di partecipazione. Ci viene spontaneo spingere all'interno questo cesto, ci dà un leggero fastidio che sporga fuori, e quindi questo quadro ci sollecita e ci coinvolge perché, come dire, suggerisce a ciascuno di noi un gesto, un atto e una partecipazione attiva e non passiva e non esterna nei confronti del dipinto. Io credo di aver forse esaurito il mio tempo, forse sì.
Quanti minuti?
Bene, allora arriviamo un po' più avanti nel tempo, per esempio i mangiatori di patate di Van Gogh. I mangiatori di patate è un altro quadro dedicato al cibo, ma in un modo molto particolare, perché questo è un dipinto che Van Gogh ha eseguito in una fase ancora giovanile della sua vita così complessa, ed è stato eseguito in una comunità molto povera di minatori, dove su tutto si stende quasi questa polvere nera di carbone che sembra quasi oscurare tutta la vita di queste persone. E Van Gogh dice in una lettera a suo fratello Theo: ho rappresentato queste persone che mangiano delle patate e loro sono coperti di terra come le patate. L'uomo è ciò che mangia, anche questo è un altro tema storico e forse molto filosofico, lo sentiremo nel pomeriggio, e certamente questo è un quadro molto caratteristico da questo punto di vista. Arrivo proprio rapido, giusto per darvi qualche idea di con chi si mangia. Quali sono le occasioni offerte dal cibo? Manet ci dice, il cibo, la tavola, magari un bicchiere di vino ci rilassa e può essere l'occasione per qualche approccio. Guardate la figura del sussiegoso cameriere in secondo piano che ha già capito tutto naturalmente. Ma il cibo si può condividere anche con amici non necessariamente umani. Guardate questo cagnone dipinto da Vuillard che spunta, fa capolino dietro al tavolo della colazione per prendere anche lui un boccone. E poi le raffinate signorine del tè delle cinque con tanto di mignolino alzato, questo delizioso dipinto della pittrice americana Mary Cassatt, oppure bere, sì, ma con circospezione. Va bene, grazie.
E come avrei potuto troncare il suo intervento? Avremmo saltato anche la pausa pranzo.
No.
Ecco, c'è qualcuno in sala che vuole cogliere un invito che io trovo implicito in quello che lei ha detto. Qualcuno in sala che voglia contestualizzare e parlarci di cibo e arte in Valle d'Aosta. Anche solo un flash, una suggestione. Altrimenti se nessuno alza la mano, passiamo al prossimo e consegniamo comunque questo elemento ad un prossimo colloquio quando parleremo appunto di cuccagna e di fame. Va bene? Tutti d'accordo? Allora, passiamo a questo punto al piacere.